Sia lodato Gesù Cristo. Certo, le letture della parola di Dio di questa settimana ci chiamano a atteggiamenti di revisione, di verità e quindi, se vogliamo, di conversione non da poco. Vi dico senz'altro, partiamo dalla prima lettura, siamo nella lettera seconda di Paolo ai cristiani di Tessalonica e in questo breve brano del capitolo 3 Paolo si permette di precisare: noi non siamo rimasti oziosi in mezzo a voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato duramente notte e giorno per non essere di peso ad alcuni di voi. Infatti, quando eravamo presso di voi, vi abbiamo dato questa regola sempre: chi non vuole lavorare neppure mangi. Mi direte, beh, non succede oggi. Oh no, oggi succede più di allora. Abbiamo una sorta di, non so come definirlo, perché voi sapete che nessuno di noi vede bene l'acqua in cui nuota. Siamo un po' come i pesci nell'acquario, ma c'è una sorta di passività, poi sappiamo motivarla in mille modi. Di fatto, chi se ne intende, non ci manda a dire che siamo pigri e autoreferenziali. Pare che siano i due difetti più grandi del mondo di oggi, fuori e dentro la Chiesa. Ditemi quanto coraggio abbiamo di metterci in discussione, quanto invece la fede è seguire la corrente che gratifica di più, cominciando da chi parla. Se non vigiliamo, ci autocongratuliamo con noi stessi, magari con ragioni, per il giusto che compiamo, per le cose giuste che compiamo, e di altre ci disinteressiamo totalmente. In quelle guadagniamoci il pane, Paolo è anche aiutato dal fatto che ogni pio israelita doveva avere un lavoro manuale con il quale si manteneva. Di Paolo sappiamo che era tessitore di tende. Adesso non importa che noi andiamo a fare i camalli del porto o i muratori sui ponteggi, no. Importa veramente quanto lo zelo del Signore riempie la nostra vita, quanto con il passare degli anni abbiamo il coraggio di metterci in discussione per le cose più scomode. Quanto, in una parola, ci guadagniamo il pane per quegli aspetti che invece è abbastanza facile e certo molto più comodo non considerare. Gesù poi nel Vangelo, siamo ancora al capitolo 23 di Matteo, anzi a dirla tutta siamo alla fine del capitolo 23 di Matteo, abbiamo altri due riferimenti, e anche questi estremamente impegnativi. Il primo: guai a voi scribi e farisei ipocriti che assomigliate ai sepolcri imbiancati. Intanto quel guai vuol dire che peccato, non vuol dire condannati voi, eccetera. Sì, perché il guai è che peccato che ti distruggi la vita. Cosa vuol dire sepolcri imbiancati? Gli studiosi ci dicono che nel mondo antico ben raramente esistevano i cimiteri. Venivano sepolti i morti dove si poteva, per lo più ai lati delle strade. Bontà loro, se chi seppelliva era coscienzioso, faceva una buca il più profonda possibile, anche per una questione di igiene. E normalmente, questo lo facevano tutti, chiusa la tomba con la salma del defunto, si passava una robusta mano di calce che tra l'altro è un ottimo strumento di purificazione, perché per almeno un po' di tempo quello spazio venisse rispettato e venisse in un qualche modo venerato. Niente di eccezionale, come vediamo. Però la osservazione di Gesù ci dice quanto Gesù fosse capace di esemplificare nella fede con una efficacia assoluta. Cos'è il sepolcro imbiancato? È quello che dice Gesù. All'esterno appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni marciume. Così anche voi. All'esterno apparite giusti davanti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Mi direte, qual è l'alternativa? Non è neanche quella di battersi troppo il petto, perché non è quel granché questo atteggiamento. Ogni tanto vale la spesa, ma lo vedremo subito dopo a che condizioni. No, è dire a noi stessi la verità di noi davanti a Dio e ad accogliere gli altri per quello che sono, non per quello che piace a noi. Abbiamo celebrato pochi giorni fa la festa di San Lorenzo. L'imperatore gli chiede di dare tutti i beni della Chiesa e quello, con una buona dose di autoironia, dopo aver distribuito ai poveri, agli ultimi, tutte le ricchezze della Chiesa, il giorno dopo porta davanti all'imperatore tutta la suburra di Roma. Siamo lontani, sapete, da questo. Facciamo fatica a rivolgerci a quelli che nessuno considera. Rimane sempre il fatto del Papa, che ha chiesto a noi, se abbiamo spazi, a noi gente di Chiesa, di dare ospitalità. Noi in un qualche modo lo facciamo per quel poco che possiamo, ma è molto di più quello che ci viene richiesto. Certo, non lo fa la Chiesa nel suo insieme, come non lo fa il mondo occidentale in Oceania, come in Canada, non parliamo degli Stati Uniti, come in Europa e come in Giappone. L'ultimo guai a voi, che costruite le tombe dei profeti e adornate i sepolcri dei giusti. Qui mi viene in mente, mi dispiace dirlo perché è una riflessione che ci toglie la pelle viva. C'è stata un'epoca nella Chiesa non molto lontana, parlo di pochi decenni fa, in cui la Chiesa si è sentita in dovere di chiedere scusa per gli errori precedenti della Chiesa, per gli errori storici della Chiesa. E noi oggi? Gesù finisce con una certa durezza, bisogna riconoscerglielo, eh? Così testimoniate contro voi stessi di essere i figli di chi uccise i profeti, ma voi colmate la misura dei vostri padri. Io non sono in grado, e poi chi sono io? Non mi sento certo Giovanni Battista, il denunciatore, però so che è tanto facile chiedere perdono per gli errori precedenti. Ed è così difficile metterci in discussione. Da notare che il contesto per noi è un contesto di solidarietà. Qui è un contesto di rifiuto dei profeti che parlano di conversione. Noi oggi non facciamo nessuna fatica a predicare che ci dobbiamo e che si devono convertire, no. Il vero scandalo oggi è quello della apertura, della disponibilità, dell'accoglienza verso gli ultimi. Forse è una provvidenza che dopo questa messa siamo chiamati ad incontrare la Caritas diocesana in città. Perché il Signore ci aiuti ad essere capaci di attenzione agli ultimi e non solo di riconoscimento dei nostri errori passati. Chiediamo il dono dello Spirito in questo.